E siamo qui allora con il nostro caro Andrea. Ciao.
Ciao, ciao a tutti.
Ciao. E allora, ben trovato. Parliamo insomma dei Requiem for Paula P. Dopo l'esordio del 2008, Simplicity, poi Tutti Appesi del 2009, dopo qualche cambio di formazione siete tornati con Sangue del tuo sangue. Ecco, e adesso siete un quartetto e continuate a cantare in italiano. E ti chiedo come avete iniziato, cioè come è iniziato comunque la vostra storia, come vi siete conosciuti?
Ma credo un po' come tutte le band di provincia, sai, alla fine, cioè amicizie, interessi comuni, una condivisione su un certo tipo di musica, si prendono gli strumenti e si va a suonare, è cominciata così, nel modo più naturale possibile. Credo che sia così un po' per tutti, no? Fondamentalmente, non ci sono vie strane, ecco.
Ecco, voi avete iniziato comunque a cantare in inglese, invece poi in Tutti Appesi avete cominciato con l'italiano e ecco, continuate appunto in italiano. Però prima di parlare del disco nuovo, ti chiedo cosa avete incorniciato dalle esperienze musicali passate dei Requiem for Paula P?
Guarda, siamo partiti diciamo, con il punk californiano prettamente, insomma, è scoppiata tutta questa ondata del punk con Green Day, tutta questa roba qui, noi avevamo 13-14 anni, quindi siamo stati subito investiti da quella cosa. Abbiamo sempre un po' visto, cioè, sempre un po' guardato l'inglese e siamo sempre andati un po' in quella direzione. Dopodiché, pian piano, in realtà, vedendo anche, cominciando a interagire, diciamo, anche con i gruppi italiani, vedendo come si muoveva in Italia, abbiamo avuto questa virata. In realtà anche sul primo disco su 10 pezzi ce ne sono già 3 in italiano. Dopodiché l'esigenza è diventata sempre maggiore, l'esigenza della comunicazione, di avere una comunicazione più diretta con chi ci ascolta, e quindi siamo passati direttamente alla lingua madre fondamentalmente. È stata abbastanza naturale sicuramente, quello che succedeva in Italia durante quegli anni, diciamo. Intorno tra il 2008 e il 2010 ha influenzato, quindi non lo so, per esempio i ministri, l'ascesa dei ministri dal Teatro degli Orrori, di queste band qua, sicuramente ci ha aiutato
Mi ha
nel cambiare,
coinvolto.
sì, ci ha coinvolto e ci ha aiutato un po' a provarci, se così si può dire, direttamente in italiano, ecco, per la scrittura direttamente in italiano.
Ecco, questo urlo di rabbia che mettete in alto come vostro manifesto nei testi, dentro le chitarre, nel vortice emotivo del vostro linguaggio musicale che parte poi dalla melodia e poi esplode, da dove arriva?
Che domanda complicata, non lo so nemmeno se c'è questo urlo o meno. Non lo so, scriviamo molto, penso che boh, semplicemente si può dire che scriviamo di quello che vediamo, di quello che ci sta attorno, e spesso magari, anzi senza il magari, spesso è qualcosa che non condividiamo, quindi magari come si muove, come si evolve, come si muove questa nostra società, ma anche magari cose più banali, i rapporti interpersonali, piuttosto che da lì si parte e diciamo che sì, siamo un po' votati a vedere il lato più scuro della cosa, fondamentalmente, non siamo molto divertenti, non abbiamo tantissimi accordi maggiori fondamentalmente nei nostri pezzi, però penso sia un'esigenza di scrivere quello che abbiamo intorno. Per magari nel nostro piccolo portare una riflessione, vedere se magari cambia qualcosa. Penso che difficilmente riusciremo a scrivere di qualcos'altro proprio perché questa cosa ci sta molto a cuore fondamentalmente. Poi senza ovviamente nessun tipo di arrivano i requiem a insegnare, non insegniamo nulla, cerchiamo solo di descrivere quello che ci sta attorno, sperando che possa cambiare.
Ecco, benissimo. E qual è stata la prima canzone composta per questo disco? Da dove inizia il disco?
Il disco inizia fondamentalmente nella traccia numero 2, che si chiama Un'ora d'armi, un pezzo a cui siamo molto legati, non solo perché è stato il primo fondamentalmente che abbiamo scritto, però anche proprio per i temi che tratta, che comunque sono, senza entrare magari troppo nello specifico, perché descrivere i testi sento una cosa che, oddio, esce malissimo a quelli famosi, figurati a quelli underground. Comunque parte dal concetto della guerra e fondamentalmente quello è stato il primo pezzo e da cui siamo partiti a riscrivere insomma le cose nuove con la formazione nuova e il disco nuovo.
Ecco, le vostre parole sono dirette, senza fronzoli, contrapponendosi all'onda dinamica delle chitarre che si ricamano le parole, ne fanno coperte avvolgenti. C'è i rami oltre che entra sparata, si sparge e poi contrapponendosi alla nota muta del basso fa luce su un pensiero. E così cantate c'è luce bassa nella tua testa in un attimo e deriva. Non sono morti i nostri sogni, insomma. Come nasce, come è venuta fuori i rami oltre?
I rami oltre... è una di quelle canzoni che forse più di tante altre parte dal concetto della natura. Tutto il disco è un po' imperniato, fondamentalmente non lo chiamerei proprio un concept, però diciamo che il tema della natura è presente in tanti pezzi, forse anche in tutti i pezzi, quindi è un po' la contrapposizione, sempre questa guerra che l'uomo ha contro la natura, quindi sempre vedere questa natura un po' maligna, però siamo anche una natura alla fine a cui siamo legati e che ahimè abbiamo modificato, stiamo modificando, secondo me neanche proprio in maniera diciamo intelligente, ed è molto legata al tema della terra, quindi del ritorno alla terra, del ritorno un po' alle origini, no? Ci guardiamo un po' indietro, forse è quello che avrebbero voluto lasciare i nostri nonni o ancora più indietro fondamentalmente, e a quello che invece siamo noi adesso, quello a cui siamo arrivati noi adesso. Quindi il concetto della canzone parte da lì, si basa su questo riff che è uscito, come spesso succede nelle sale prove, in maniera così un po' casuale, poi da lì da varie jam il pezzo ha preso questa piega. Infatti c'è anche non molto cantato nel pezzo, c'è tanta parte strumentale, proprio perché la jam si era evoluta poi in quella direzione.
Certo. Ecco, poi cambiate faccia diventando quasi struggenti con l'arrivo dei fiati in tutti questi piccoli cavalli dove siete supportati dagli ospiti del disco. Come sono entrati in questa canzone?
Diciamo che ce li abbiamo obbligati fondamentalmente, nel senso che sul disco precedente c'era una ghost track recitata che se vuoi prendiamola un po' così alla larghissima, ricordava magari un po' di cose un po' alla massimo volume, quindi una chitarra in loop con un reading praticamente, accompagnata da un reading. Ci piaceva l'idea di mettere un pezzo che fosse totalmente diciamo avulso dal contesto sonoro del disco, che restasse un po' lì, ne facesse un po' il centro diventasse un po' il centro del disco, e siccome particolarmente a me, ma non solo, piacciono molto i Calexico e tutta questa diciamo musica, chiamiamola un po' Tex-Mex, che sono un po' tipo You Can Eat, però allora, avendo degli amici che suonano in un gruppo ska, abbiamo questo riff che non convinceva tantissimo, fatto così a chitarra voce veniva un po' troppo cantautorale, e abbiamo provato, abbiamo detto secondo me la direzione giusta potrebbe essere quella di portarla in quelle zone lì un po' desertiche, e quindi anche lì, frutto di un po' di jam, un po' di cose, è venuto fuori questo pezzo e ci è piaciuto e l'abbiamo lasciato. E non ti nascondo che ci piacerebbe comunque portare avanti la questione di inserimento di fiati andando avanti, quindi magari è possibile che riproveremo qualcosa legato al tema dei fiati, non so, nelle prossime composizioni, o vediamo, siamo sempre in evoluzione qua.
Benissimo. Ecco, poi c'è nulla va lasciato al caso, nulla va lasciato tra i denti. Insomma, chi ha l'ombrosità dell'adolescenza pronta a scoppiare di vita per sfogare il vigore degli anni quando si è assetati di conoscere il mondo. E c'è, insomma, il verso più bello del disco, tu sei venuto via dal mare, che bel fresco in riva stare, che ti frega di uno che si voleva rimbambire. Come viene fuori questa canzone?
Anche questa canzone in realtà è sempre legata un po' al concetto, anche come quello che dicevi tu, un po' legata al concetto delle origini, un po' legata al concetto appunto di come, diciamo, i giovani d'oggi si rapportano, insomma, con i modelli passati, fondamentalmente, e cosa vedono di quello che magari noi, anche noi stessi, nel senso che comunque siamo oramai dei trentenni e più, trentenni più, diciamo,
Sì.
e magari quello che anche noi immaginavamo che potessimo diventare, fondamentalmente, no? E quindi tratta un po' appunto di questo confronto generazionale, se vuoi, legato ovviamente poi, come già ti ho detto, al paesaggio che abbiamo intorno, che uno può avere intorno, nel nostro caso magari quello più contadino, se vuoi, visto che siamo in piena pianura padana, però penso che uno si possa anche rispecchiare a prescindere da dove poi si trova. Anche questa è una canzone, come tutte le canzoni in realtà, poi sono nate in sala prove, gemmando, e sono nate quasi sempre prima le musiche, dopodiché ho scritto tutti i testi relativi, fondamentalmente, quindi il modus operandi di questo disco è stato fondamentalmente sempre lo stesso, sempre questo.
E
Però,
come
anche
venivano
perché,
fuori i testi? Come...
ma i testi, oddio, come escono i testi non te lo so dire, fondamentalmente. Ti posso dire che comunque cioè, cerco di essere molto attento, cioè, prima di stendere i testi, tendo ad informarmi molto, tendo a leggere molto, a guardare molti film. Cioè, diciamo che tendenzialmente cerco, non lo so, magari cerco di individuare quello di cui vorrei parlare, e dopodiché mi informo tanto, come ti ho detto, leggo tanto, guardo tanto, cerco di farmi contaminare in modo tale da avere anche un po' l'influenza, magari di qualcosa che mi è piaciuto. Tanto è vero che non ti nascondo che la parte di testo che tu hai menzionato è fondamentalmente una citazione di Iannacci, della canzone che si chiama Quello che canto all'Iuvo, che secondo me è una delle canzoni più belle in assoluto. Nell'accezione riproposta nostra non ha molto a che fare, anzi non ha per nulla a che fare con quella di Enzo, perché quello era più un testo legato a delle problematiche di droga, se non ricordo male, forse anche di qualcuno che, insomma, che ne era morto poi di overdose. Però fondamentalmente il nostro concetto non è quello, come ti dicevo, però insomma, questo per farti capire di come spesso guardiamo in giro, di come spesso guardiamo ad altri artisti, piuttosto che a libri, o insomma ci facciamo influenzare e contaminare molto.
Certo, bene. Ecco, I Rami Oltre è anche un video. Chi l'ha curato, se vuoi raccontarlo?
Allora, il video l'ha curato una giovane videomaker delle nostre zone, quindi diciamo in provincia di Brescia, si chiama Sara Barozzi. È sempre un po' difficile fare il video, perché di solito è facile fare il video dove vedi la band che suona, piuttosto che non ci andava questa cosa. Quindi abbiamo scritto un soggetto e l'abbiamo proposto a Sara, che ha fatto le sue modifiche ulteriori, che ci ha proposto le sue modifiche, le sue idee, diciamo, registiche di ripresa, e dopodiché ci siamo fiondati, abbiamo deciso assolutamente di non volere vedere band che suonano, piuttosto che, ma volevamo raccontare una storia che per noi ha un senso, per chi è sempre bello pensare che chi possa vedere il video si faccia il suo senso, a prescindere da quello che magari noi realmente volevamo raccontare, che è un po' il concetto che ti dicevo prima, dove spiegare i testi è sempre un po' complesso, anche le spiegazioni che ti ho dato magari adesso riguardano poi prettamente magari un nucleo centrale del testo, però prende delle derive spesso e volentieri anche di altro tipo fondamentalmente. Quindi il video è nato così, secondo noi Sara ha fatto un lavoro pazzesco, siamo super, super soddisfatti del video, credo che anche in futuro cercheremo di andare in questa direzione, in quella, insomma, quella di raccontare una storia, quella di non fermarci proprio meramente a piazzare una camera e vedere una band che suona, che per carità non c'è nulla di male, però ci piace sempre andare un po' più in là fondamentalmente, senza arroganza, però con il nostro modo di cercare di avere, come ti dicevo prima, una comunicazione con chi guarda, con chi ascolta.
Certo, insomma. Certo. Allora, il disco dove e come è stato registrato?
Il disco è stato registrato, per quello che riguarda basso e batteria, in uno studio di Milano che si chiama Real Studio, da Ettore Gilardoni, che è il chitarrista di una band storica di Milano punk che si chiama Crux, mentre per quello che riguarda voce e chitarre, in uno studio della provincia di Bergamo che si chiama Blues Cave. È stato registrato da Daniele, è stato tutto molto veloce perché i tempi purtroppo non sono mai tantissimi per stare in studio, però siamo abbastanza soddisfatti. Ovviamente, come tutti, vorremmo cambiare 500.000 cose, però penso che sia anche bella l'idea del registrare un disco, perché tu stai fermando in quel momento qualcosa che è così. Se vuoi leggermente le canzoni dal vivo in maniera molto 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 piccola, però hanno già subito dei leggeri cambiamenti, però è bello perché in quel momento era così,
sì,
ci andava così, sì è proprio una fotografia di quei momenti lì fondamentalmente. Poi non lo so, non ho mai avuto il piacere, però tendenzialmente mi sembra strano pensare di passare mesi e mesi e mesi a riregistrare la stessa traccia, quasi sempre forse è vincente l'idea di stringerla proprio in un momento, in un istante, in poche ore, pochi giorni, insomma.
Quindi sì, non ci sono state delle canzoni in particolare che vi hanno fatto un po' impazzire, che non venivano fuori?
Che io ricordi no, sicuramente ci sono passaggi un po' più complicati di altri dove magari abbiamo un attimo dovuto fare più take, come mi ricordo un passaggio della penultima traccia che si chiama Nel Gorgo Muti, dove abbiamo dovuto un attimo starci addosso perché i passaggi erano forse più che complicati, erano ancora un attimo da affinare, perché come ti ho detto c'è stata tanta sala prove, poi dritti, fiondati in studio, quindi certe cose le abbiamo comunque dovute limare un po' strada facendo, per così dire, però no, non ci sono state cose particolarmente complicate, avevamo abbastanza in testa questo disco, sapevamo soprattutto in che modo doveva prendere piega a livello sonoro, e quindi direi che siamo andati abbastanza tranquilli fondamentalmente.
Ecco, ma del periodo compositivo ci sono state delle canzoni che sono rimaste fuori dal disco?
Onestamente no, non ci sono state canzoni rimaste fuori dal disco, ci sono altri riff che poi su cui non abbiamo lavorato, magari erano usciti, li volevamo prendere in considerazione, però poi ne sono andati avanti degli altri, abbiamo messo tutto quello che avevamo, anche perché come dicevi tu prima, insomma, abbiamo avuto tantissimi cambi di formazione, la band è stata ferma per tutto questo tempo fondamentalmente per un problema di cambi di formazione, abbiamo cambiato molti elementi e prima di trovare l'esatta quadratura del cerchio ci abbiamo messo un po' a scrivere, poi in realtà non ci abbiamo messo così tanto rispetto al tempo, diciamo rispetto a quando la band si è stabilizzata, però c'è stato veramente un tempo lunghissimo per stabilizzare la band, quindi il tempo è stato speso tutto in quella cosa fondamentalmente. Abbiamo suonato tantissimo il primo disco, abbiamo fatto circa un'ottantina di date in tutta Italia e eravamo un po' stanchi e fondamentalmente poi della gente comunque ha lasciato, non per divergenze ma semplicemente per cambi di vita, come spesso succede, e quindi ci siamo un po' trovati a dover rimettere la barca prima in porto, sistemare le falle e poi riprovare a metterle in acqua.
Cioè, ecco, chi ha curato invece la copertina e la bellissima grafica?
La copertina è stata curata da un nostro amico che fa il grafico, fa anche il grafico nella vita, e anche lì il soggetto è nostro, abbiamo cercato i vari soggetti, sono stati manipolati, abbiamo deciso che per ogni canzone ci doveva essere una grafica particolare e abbiamo lavorato in quella direzione, dopodiché abbiamo dato le direttive a lui e abbiamo continuato insomma a consultarci rispetto alle idee che ci portava e rispetto alle idee che avevamo noi. All'inizio avremmo voluto fare la grafica tutta disegnata e stavamo lavorando con dei tatuatori di cui ci piaceva lo stile. Per farla purtroppo il tempo poi è stato tiranno e quindi abbiamo deciso di proporre una grafica diciamo digitale, comunque realizzata al computer, e siamo andati in quella direzione. Speriamo insomma che si possa riprendere quel tipo di concetto andando avanti, magari con un po' più tempo per pianificare e realizzare le cose.
Benissimo. E allora, per avere il disco cosa bisogna fare?
Allora, per avere il disco, come spesso succede in questi piccole entità musicali, la cosa migliore in assoluto è venire a vederci dal vivo, e quindi il disco al banchetto, altrimenti il disco in copia fisica, scrivendo su Facebook piuttosto che sul nostro Bandcamp, altrimenti in versione digitale c'è praticamente ovunque, quindi vari iTunes piuttosto che Amazon, bla 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 bla, in questo istante mi sfuggono tutti i nomi di dove si possa trovare, però lo potete trovare da tutte le parti, lo potete ascoltare in streaming, stiamo anche caricando su YouTube pian pianino, descrivendo un attimo anche le tracce, quindi se andate sul nostro Facebook e scorrete un po' la cronologia troverete pian piano le varie tracce caricate su Facebook con anche una nostra piccola descrizione. Siamo alla sesta traccia adesso, quindi la maggior parte insomma è ascoltabile anche su YouTube fondamentalmente. Speriamo che arrivi anche in qualche negozio fisico, se ancora ce ne sono, stiamo lavorando anche in quella direzione, non sono tantissimi probabilmente in tutta la penisola, però vediamo se si può portare avanti anche questa cosa fondamentalmente, anche se credo che oggi veramente la maggior parte dei dischi siano venduti o sul digitale o direttamente ai live. Penso che anche per le band giganti funziona così, credo.
Sì. E avete voi delle date in queste ultime settimane?
Guarda, in questo anno, quest'ultimo mese e mezzo che manca da qui alla fine dell'anno, in realtà non abbiamo date, ricominceremo il 7 gennaio da un locale che si chiama Chilometro 33 a Trezzo sull'Adda, che per chi conosce la zona è proprio attaccato al Live Club di Trezzo, che insomma è grossissimo e dove spesso siamo andati tutti a vedere band rinomate, e questo mese e mezzo in realtà lo abbiamo deciso di passarlo in sala prove affinando certe cose e anche lavorando su qualche pezzo del passato, visto che abbiamo suonato nelle date già effettuate. Qua c'è tantissimo disco nuovo, o prevalentemente il disco nuovo, stiamo riprendendo in mano qualche canzone vecchia che secondo noi è abbastanza in linea con il disco attuale. In più c'è anche da dire che non siamo più un quartetto, ma siamo diventati un quintetto. Abbiamo aggiunto un'altra chitarra perché non ci bastava il muro sonoro, quindi adesso abbiamo tipo tre chitarre che poi diventano due, poi a volte sono tre, poi a volte invece sono due più una voce, abbiamo anche un chitarrista che suona un po' di synth, quindi insomma stiamo cercando di rendere la proposta sempre più varia, quindi abbiamo già fatto delle date a tre chitarre, Però insomma, come ti dicevo, vogliamo riproporre qualcosa di vecchio e anche sistemare ulteriormente delle cose nuove in questa direzione, visto che il disco è stato registrato a 4, quintetto lo siamo diventati dopo, siamo
e
grande
famiglia. E chiama il nuovo chitarrista?
Ah,
o è solo per i live?
No, non è solo per i live, diventa tutto super complicato fondamentalmente, quindi ti dico che faccio prima di elencarti la formazione, perché in realtà non è un nuovo innesto, è tipo un ritorno, chiamiamolo così, no? E, quindi la formazione è Andrea alla batteria, io voce chitarra, Baba a synth, chitarre e voci, Fede alla chitarra, se vuoi quella aggiuntiva, e Vava invece al basso. Quindi come si diceva prima, è sempre frutto di una questione di amicizie e di voglia di, insomma, di stare insieme, di suonare. C'è chi piace andare a giocare a poker, a noi piace tipo fare del casino così con gli amplificatori.
Benissimo, allora Requiem for Paola P, e, insomma, ricordatevi Sangue del tuo sangue, assolutamente verremo a sentirvi dal vivo.
Bene, vi aspettiamo tutti e che devo dirvi, date una possibilità alla musica indipendente che non sia prettamente la nostra, ma quella di tutti fondamentalmente, di tutti i gruppi piccoli che si danno da fare per fare delle cose proprie, insomma, materiale originale, insomma.
Giusto.
Cioè, è la cosa, se vuoi, più patetica in assoluto, però fa sempre è sempre importante, ecco.
Certo. Va bene, buona musica allora e a prestissimo.
Grazie mille, grazie davvero, ciao,
ciao
a tutti. Ciao, 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 ciao.
Sparso il capo di cenere che sto allumi alla polvere, ma nessuna risposta. Mi son lasciato attendere, lasciato fogli, pastelli e cassetto in alto a destra. Abbandonato questa città, ho abbracciato il buio, ma nessuno alzò la testa. Ho fatto un salto nel tuo al di là, nessuno mai t'aveva insegnato il fascino discreto della protesta. Mom! cazzo sei venuto? Sei venuto via dal mare. Tu, che cazzo sei venuto? Sei venuto via dal mare. Che bel fresco arriva a stare, che ti frega di uno che si voleva rimbambire.